volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto.
Buonasera, buonasera a tutti. In questo lunedì 11 aprile sono le 20:34, abbiamo qualche minuto di ritardo, ma insomma qui andiamo sempre tutto, facciamo tutto di fretta e non si riesce mai a essere quasi mai puntuali, ma insomma ci si, l'importante è provarci. E allora, 26esima puntata di Quarta Parete Teatro in Radio, qui su Radio Sonar. Saluto e ringrazio subito Claudio Bernabucci per la sua assistenza tecnica. E un'altra settimana ci porta, naturalmente, che ci accompagnerà fino alla Pasqua. E quindi avviso appunto che avviso ai naviganti che lunedì prossimo, quindi il 18 Pasquetta, non saremo in onda, tantomeno il lunedì successivo che è il 25, quindi il giorno della liberazione. Quindi ci riaggiorneremo esattamente il 2 di maggio. E allora un'altra puntata per parlare del teatro, insomma di debutti che appunto stanno iniziando, quindi già da domani, cose molto interessanti, ospiti altrettanto interessanti. E quindi per cominciare diamo voce naturalmente ai consigli per gli acquisti, suggerimento per andare a seguire appunto alcuni debutti, cominciando per esempio già scavallando questa settimana dal 19 al 24 al Teatro Quirino La Classe di Vincenzo Manna, un gradito ritorno qui a Roma dopo il debutto alla Sala Umberto 3 anni fa con Andrea Paolotti, Claudio Casadio, Federico Lapera, Edoardo Frullini, Giulio Paoletti, Andrea Monno, Caterina Marino, Valentina Cardi e la regia del mio amico Giuseppe Marini. La classe è la storia di 6 studenti, un professore e un preside che rispecchiano i problemi della nostra società dove disagio sociale, rabbia, razzismo, crisi economica e xenofobia sono appunto gli ingredienti di questo spettacolo. Per i cultori, per gli aficionados di Jesus Christ Superstar, questo musical che ormai insomma siamo lì a spegnere le 50 candeline, ormai 50 anni che va in scena tra film e naturalmente lo spettacolo partendo da Broadway, Jesus Christ Superstar con il grandissimo e immarcescibile Ted Neely, al suo fianco quest'anno nella parte di Erode Frank J. Energy. E poi chiudiamo invece questa settimana, si debutta al Teatro Marconi Dive, scritto da Roberta Calandra con Caterina Gramaglia, Tiziana Sensi, Mariano Gallo e Martin Nissen, con la regia di Mariano Lamberti, una storia ambientata nella Hollywood degli anni 30, attraversata da tradimenti, amori saffici, passione, ai tempi appunto della rigida censura imposta dal senatore William Hines, firmatario del cosiddetto codice Hines, che imponeva un stretto giro di vite sui costumi nel mondo del cinema. E quindi sul palco del Marconi rivivremo l'epoca delle grandi dive, da Greta Garbo a Marlene Dietrich, da Cécile Bitton a Mercedes De Acosta. E adesso musica, alle 20:37 partiamo fortissimo con i Rolling Stones, ovvero con Start Me Up. E allora Rolling Stones per aprire questa 26ª puntata di Quarta Parete, il Radio Radio qui su Radio Sonar, e un grandissimo pezzo, 1981, l'album era Tattoo You. E allora cominciamo subito nel vivo della puntata, introducendo subito il primo ospite che ci parlerà di uno spettacolo che debutterà dopodomani, mercoledì 13 fino a venerdì 15 all'Off of Theater di Via Giulia. Lo spettacolo si intitola Un bacio senza nome, cronaca di Battuace. Ne parliamo con l'autore e l'interprete, naturalmente, Serafino Iorli. Buonasera Serafino.
Ciao, buonasera.
Benvenuto a Quarta Parete. E allora, sì, è un spettacolo che un po' diciamo, porta in rassegna 40 anni di vita omosessuale, insomma, narrandone un po' con delicatezza e rinoie tutte le prime volte, le esperienze sessuali, gli amori, i campeggi gay, i locali del sesso, gli spettacoli in travestì, vero Serafino?
Vabbè, se dici tutto tu, non dico nulla.
No, di che c'è tanto da dire su questo spettacolo.
Ma guarda, parte dagli anni 70, che pensa avevo 16 anni.
Sì.
E per me Roma era veramente un mondo fantastico, certo. Perché ero giovane, ero spensierato e insomma praticamente diciamo che l'amore ancora non lo conoscevo, perché tra l'altro poi nessuno me l'aveva insegnato, né in famiglia, nella società, insomma. E racconto tutte queste storie che ci ho avuto affettive, che, divertenti e non divertenti, che però praticamente questo mio personale si lega, si intreccia anche praticamente con il sociale, ecco. E diciamo che praticamente noi frequentavamo una Roma notturna.
Sì.
Eravamo,
che tra l'altro meravigliosamente descritta anche da Pasolini, no? Nei suoi
da
ragazzi
Pasolini,
di vita.
Era una, sì, era una praticamente, eravamo clandestini.
Certo.
Di notte frequentavamo questi posti dove ci incontravamo, e spesso venivamo arrestati, pestati, perché l'omosessualità nel 70-80 era una vergogna.
Esattamente. Ecco. Un periodo fatto anche di lotte e di battaglie, no Serafino?
Perché questi posti noi ci servivano non solamente per fare sesso, anche quello,
certo.
Soprattutto per incontrarci,
esatto.
per parlare, per confrontarci. Infatti da questi luoghi poi di battuage, poi piano piano abbiamo capito che potevamo...
che sono stati un po' sdoganati alla fine, insomma...
Diciamo che da lì poi sono nate negli anni 80 le associazioni, i locali gay, addirittura nel 94 siamo riusciti a organizzare un Pride, non è poco.
No, poi Mario Mieli, certo.
Il Mario Mieli nell'83, che nel 90 ancora l'Organizzazione Mondiale della Salute considerava l'omosessualità un disturbo mentale, capisci? Però con tutte queste battaglie, piano piano abbiamo acquistato dei diritti, insomma abbiamo addirittura a Roma.
Però secondo me c'è ancora molto da fare, Serafino, dal mio punto di vista, dal punto di vista culturale.
Ma sì, perché anche... l'omofobia praticamente da parte della Chiesa, della politica, cioè questo spettacolo è uno spettacolo di memoria storica, perché bisogna sempre capire che abbiamo fatto delle battaglie per ottenere delle cose, però dobbiamo essere sempre vigili. Guarda, adesso per esempio la legge Zan è stata affossata. Un sindaco di Roma, ecco, non ha trascritto due lesbiche che si sono sposate in Spagna, non hanno trascritto mi pare l'atto di nascita del bambino di tutte e due le mamme. Cioè, capito, bisogna sempre cercare praticamente di portare avanti sempre le battaglie, che poi io l'ho portato avanti anche con i campeggi gay. Nel 79 c'è stato il primo campeggio gay, fino all'85 lì sì ci divertivamo, ci travestivamo, però sempre praticamente facevamo anche dei collettivi per capire, cioè il matrimonio, cioè era una cosa negli anni 70-80 impensabile,
certo,
però
sì,
noi
sì,
lo facevamo nei campeggi, perché erano delle cose che a cui volevamo partecipare, capito? Io c'ho tutte le foto che vengono, perché poi nello spettacolo teatrale ci sono qua di Ubada anche con dei video di repertorio.
Sì, 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 c'è un supporto multimediale tra l'altro nello spettacolo.
Bravo, capito? Sì, sì. E insomma ripercorro tutti questi anni veramente
questa cavalcata splendida, fatta insomma, voglio dire, anche con molta ironia ovviamente, no? Cioè
sì,
tu racconti quel periodo scintillante anche, mi ricordo anche dal tempo della disco music, se uno ci pensa, no? Che esplodeva nelle discoteche e sdoganava tutta una serie anche di abbigliamenti, di modi di fare, di comportamenti.
Sì. Beh, diciamo che molta nostalgia, ecco.
Vabbè.
Tra l'altro abbiamo dovuto superare anche tanti ostacoli,
certo.
Perché c'è stata l'AIDS, poi c'è stato il Giubileo, hanno chiuso tutti i posti di battuage a Roma,
sì.
E poi c'era il terrorismo prima, insomma la situazione non era tranquilla, insomma. Però proprio perché ero giovane, spensierato come tutti, insomma in quegli anni mi sono veramente divertito tanto. E allora voglio trasmettere questo mondo, questo
quindi
mondo
c'è, sento che c'è un pizzico di nostalgia fondamentalmente, no? Allora questo, questo testo tu l'hai scritto a quattro mani con, diciamo, con Federica Tuzzi e la, sì, la regia è di Luisa Merloni.
Sì, Luisa Merloni. E poi ringrazio tantissimo anche Francesca Bianchi e Ugo Malatacca che si sono occupati della musica.
Citiamo tutti, citiamo tutti sempre.
No, li cito perché è importante, diciamo, no, Rocchi per i video, l'ufficio stampa che è Carla Fabbi, Edoardo
Roberta Carla Fabbi non è Roberta Savona?
È Roberta Savona, ecco, sì, appunto. Beh, diciamo che lì la Pappatia è una grande famiglia che ti aiuta,
certo, vero,
anche
vero,
Clelia,
vero.
Anche Aurora,
sì, sì, sì. Spada, partendo da Silvano Spada, certo.
Certo, e perché li nomino tutti? Perché purtroppo quando fai uno spettacolo teatrale
è un lavoro di squadra, da Serafino, di bisogna squadra, ricordarli tutti, cioè sì. Perché spesso poi chi sta dietro le quinte ci si dimentica, no? Perché invece anche loro danno un giusto contributo alla realizzazione di uno spettacolo.
Sì. Allora, pure te che mi hai fatto l'intervista.
Ah, me lo ricordo, come no? Prima, durante la prima della conferenza stampa, ovviamente la stagione scorsa, e poi ne avevamo fatto una, tu pensa, al Marconi l'avevamo fatta.
Ah, sì, mi ricordo.
Che era tre anni fa, può essere tre anni fa più
tre
o meno.
Tre anni fa, mamma
sì,
mia.
E quanto tempo
sì,
è passato.
Ma io ho questo... Pensa che con questo testo io sono tre anni che devo debuttare.
Sì, questa volta è quella buona, no? Quindi ci sarà comunque da ridere, da stupirsi, ma anche da commuoversi, Serafino.
Sì, anche perché poi praticamente poi parlo anche della mia, il militare, che, sì, mi innamoravo, però non capivo questo sentimento che mi faceva stare male. Certo. Poi nel 2010 invece praticamente parlo di questa storia affettiva che ho avuto con questo ragazzo, Christian, che ho cercato di presentare ai miei genitori, la fognatra e quello e quell'altro, perché parlavo in falsetto, insomma, diciamo che...
non è stato un periodo semplice, dai!
No, che mi sono dovuto accettare.
Sì,
piano,
perché
piano,
c'era
piano,
un problema piano, fondamentalmente no. Anche di consapevolezza, sei d'accordo?
Sì, di consapevolezza, di accettazione proprio della propria sessualità, che non è facile.
Importante, diciamo, che sei approdato comunque a questa, voglio dire, gli anni non sono passati in vano, no?
Bravo. Sì, infatti diciamo che questo spettacolo poi per me il teatro è importantissimo, perché il teatro praticamente per me è una forma di lotta e poi soprattutto è terapia, perché poi io attraverso il teatro parlo di tutti i miei problemi. E poi con un applauso del pubblico mi sento accettato.
Catarsi totale.
Bravo, mi sento meglio.
E giustamente, come hai detto tu, è denuncia. E se vuoi, il teatro è anche politica, e quindi bisogna. Il teatro ben venga in questi, soprattutto quando c'è bisogno di raccontare storie come la tua, che racconta un periodo importante, no, di una Roma ormai sparita, naturalmente, una Roma che è cambiata totalmente dal punto di vista antropologico, dal punto di vista sociale, insomma, dei costumi. È vero, sono passati 50 anni, ma secondo me, torno a dire, c'è ancora tanto da lavorare, insomma.
Sì.
E allora, quindi, appuntamento mercoledì 13, sei pronto? Come vanno le prove?
Sì,
fatto tutti?
Sono nervosissimo, sono pronto, sono carico.
Sei carico a pallettoni, come si dice? E quindi invito tutti ad andare all'Off of Theater di Via Giulia 19, un posto delizioso con tanta bella gente.
Via Giulia
19?
No, 20.
Vabbè, insomma, comunque 19 o 20 sono più ingressi, tra l'altro, sono tre ingressi su Via Giulia, quindi o il 19 e il 20 perché vanno di uno appresso all'altro. E fanno
13, 14, 15 aprile,
ore 21, ore 21,
ore 21,
poi se volete potete anche fermarvi nel bistro che è alle spalle del Teatro Off Off, dico bene?
Sì.
E si mangia anche molto bene.
No? Sì, è molto bene. Senti, e poi se alla cassa pronunciano la parola no omofobia, praticamente possono accedere al biglietto ridotto.
Perfetto, allora ripetiamolo, quindi tutti coloro che andranno al botteghino e pronunceranno no omofobia avranno diritto a un biglietto ridotto.
Ridotto.
Allora, bella questa cosa, questa iniziativa, Serafino. Io intanto ti ringrazio.
No, grazie a te.
Ma ci mancherebbe, grazie, un piacere, e ovviamente in bocca al lupo. E sempre soltanto buon teatro.
Grazie di avermi intervistato.
Un piacere, ciao Sedafino, buona serata. Ciao.
Anche a te, ciao.
E allora, grazie al simpaticissimo Sedafino Iori che ci ha parlato di Un bacio senza nome, cronaca di Battuaggio Love Theater. E adesso andiamo a sentirci la Steve Miller Band, un brano del 76, Rock Me. E allora abbiamo ascoltato la Steve Miller Band con Rock Me, un brano del 1976. Adesso cambiamo totalmente scenario, andiamo a parlare di uno spettacolo che sarà in scena domani, serata secca, al Teatro dei Servi, quindi a Via del Mortaro 22, zona Tritone. E parliamo con, naturalmente, con la protagonista, autrice protagonista, che a suo dire ha detto che è anziana, non gli va di tenere il microfono in mano, insomma non gli va di fare la stand up, e quindi dice comodamente recito seduta. E quindi è così, cara Laura De Marchi?
Ma no, sì, buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera.
Chiaramente è ironico.
Ma certo.
Ma
noi giochiamo, giochiamo naturalmente.
Siccome ormai i comici devono fare per forza la stand up, allora io guardo queste cose.
Tu non sai quanto mi fai felice con queste parole, guarda, insomma.
Strillano, urlano in piedi. Allora ho detto, Dio, io non so che ce la faccio tutto il tempo in piedi, tutta questa energia non ce l'ho. Allora ho detto, io ho bisogno di fare più che la stand up in piedi, ho bisogno di fare la seduta. Che poi è una metafora anche perché è una seduta con il pubblico, no? Perché uno si apre, perché il fatto che la stand-up presuppone che tu parli delle cose tue, racconti fatti biografici,
più
quindi
o meno.
Dico, nella mia vita io finora la mia biografia l'ho raccontata solo all'analista.
Beh,
per la prima volta
diciamo che in questo caso è come se ci fosse una traslazione, perché il pubblico in qualche modo è come se fosse una, e tanti analisti che stanno lì seduti. Mi senti?
Come dici, scusami.
No, è come se ci fossero tanti
analisti. Tutti i miei analisti.
Certo.
Dal momento che
esatto. Poi magari, magari farei una serata dedicata solo agli analisti, insomma.
Potrebbe essere.
Esatto.
Comunque, insomma, lo spettacolo è comico, quindi mi auguro che gli analisti ridano pure e, insomma, interagiscano con me.
Certo. Dove tu racconti, insomma, un po' te stessa, no?
Il tema è io da sempre ho fatto spettacoli in cui il tema è la ricerca della felicità, infatti i miei spettacoli si intitolavano Allegra ma non troppo, felice ma per finta e disperata.
No, io mi ricordo quando ti ho conosciuta, che andavi lì dalla Paoletta al Centro Artemia, tra l'altro.
Sì, all'Artemia.
Esatto.
E quindi per la prima volta mi sono tolta, perché chiaramente attraverso le maschere uno sempre racconta di se stesso, però ha il filtro della maschera, del personaggio, no?
Sì.
Invece quando racconti di te, chiaramente deve sempre avere un po' un respiro, deve riguardare tutti, insomma,
certo.
Quello che racconti, tutti, anche gli altri si devono in qualche modo rispecchiare, identificare, ma insomma penso che ormai quello che la vita, insomma,
è come se ti mettessi allo specchio, fondamentalmente.
Bravo,
in questo spettacolo
in maniera ironica racconto questi 2 anni, perché questo spettacolo avrebbe dovuto debuttare 2 anni fa da Paola. Chiaramente il testo era un altro,
quindi
l'hai
un po' in così, l'hai upgradato.
È proprio cambiato totalmente.
L'hai completamente cambiato.
Tutti quanti noi è cambiato.
Sì, perché in 2 anni sono cambiate tante cose, tra l'altro.
E quindi ho fatto questo spettacolo completamente nuovo e niente,
bisogna andare a vederlo. Quindi domani sera dobbiamo dire che la regia è di Giorgia Filanti,
Giorgia Filanti, che è scappata un minuto fa.
Abbiamo
fatto le prove finora e quindi
tutto bene, tutto liscio, perché tranquillo,
tutto liscio, se arriviamo vivi fino a domani va benissimo.
Quanto dura lo spettacolo più o meno, Laura?
Un'ora e un quarto.
Quindi alle ore 20, dico bene?
Alle 20, speriamo.
Perfetto.
Che il pubblico si diverta.
Ma certo, e poi può andare a cena fuori, giustamente, se uno va alle 20 a teatro.
Faccio anche pensare, perché ci sono anche temi che sicuramente fanno anche pensare.
Stavo dicendo che uno può andare alle 20 a teatro e dopodiché alle 9 e un quarto, 9 e mezza se ne va a cena fuori.
Sì, anche perché stiamo in centro, quindi magari è più facile che uno esce di casa, magari dall'ufficio si fa un aperitivo, poi va a teatro e rientra la sera, insomma, in mezzo alla settimana andare a teatro alle 9 è un po' pesante.
Sì, è vero, dopo una giornata di lavoro diventa un po' complicato, sono d'accordo con te, quindi l'idea delle 20 mi pare molto funzionale.
Quindi
cosa altro dire? Bisogna andare al Teatro dei Servi domani sera ore 20 a divertirsi con Laura De Marchi, autrice e interprete di Seduta. Rigorosamente seduta?
No, non so, sempre seduta, dai. Seduta il titolo, la provocazione. Seduta.
Appunto,
no.
Mi sembrava, ecco.
Ogni tanto faccio una gag e mi siedo. No, non sto spettacolo seduta.
Bene.
È una provocazione.
Con l'archetto.
Ancora mi reggo in piedi, sì, con l'archetto, quindi mi posso muovere. E poi lo spettacolo è anche accessibile ai sordi.
Ecco, ai non udenti, detto però ai sordi.
Quindi ci sono due interpreti in scena, Carolina Cigliola e Francesca Lalli,
bravi,
che traducono tutto in estemporanea con me, perché sono attrici Liz, quindi fanno anche delle cose fisiche con me, delle gag insieme, cioè sono attrici proprio fisicamente in scena.
E comunque
con me.
Devo dire che questa iniziativa dei Servi di dare così possibilità anche alle persone sorde di vedere uno spettacolo lo trovo veramente encomiabile, molto interessante.
Sì, sì. È molto interessante anche perché poi la Liz è teatrale, no? Perché a volte
certo,
sono dei,
certo,
i segni sono praticamente
quindi
cose
complimenti
mimiche,
a Stefano Marafante.
Sì, sì, molto. E volevo dire che l'idea di fare queste incoronate comiche tutte tradotte in lista è di Giuditta Cambieri, che l'ha proposto Stefano Marafante,
sì.
E Stefano ha accettato la sfida di fare degli spettacoli.
E mi pare che insomma è una sfida vinta.
Sta andando. Abbiamo insomma una comunità di sordi che inizia a seguire lo spettacolo, ecco. E viene, si diverte, bene. Quindi ci fa molto piacere insomma.
E naturalmente a tutti i ringraziamenti aggiungiamo anche quella di Baresa Palmacci, sei d'accordo?
Come no, è un ufficio stampa efficientissimo bravissima.
Bellissima,
non
squisita,
non dolci... dietro perché mi manda 3000 articoli
ma lo so,
al giorno, quindi molto brava.
Brava, bene, ed è brava, bella e efficiente, quindi ha tutte le qualità, ecco. Deve
tutte
solo trovare
qualità.
Ecco appunto, dobbiamo trovargli marito insomma a Baresa.
Ah, ecco, e quindi serve a questo la nostra intervista, tra marito e la Palma.
Speriamo che non mi manda qualche strada la povera Maresa.
Mi guardo in giro, vedo se c'è qualcuno.
Va bene, va bene. Allora, cara Laura, io ti ringrazio di cuore.
C'è qualche posto disponibile ancora, bene. Domani mattina.
Quindi Teatro De Servi, via del Mortaro 22.
22, sì.
Va bene, Laura, grazie
va
di cuore.
Benissimo. Grazie.
Buon
a
teatro,
voi,
buon
serata.
Teatro. Ciao.
Ciao.
Bene, divertente questa intervista con Laura De Marchi, protagonista domani ai Servi e con Seduta. E adesso andiamo dal boss, e ovviamente il boss può essere solo Bruce Springsteen con Born in USA.
First kick, it took us by a hit the ground.
E allora abbiamo ascoltato appunto il boss con Born in the USA nel 1984 con la sua E Street Band. E purtroppo, anche questo è il motivo per cui ho tardato a tornare in voce, avevamo appuntamento con Edoardo La Rosa, appuntamento alle 21.10, per parlare di uno spettacolo in scena dal 12 al 14 di aprile, Scemi di guerra, quindi dove appunto Edoardo La Rosa ha scritto, diretto e anche interpretato insieme a Federico Capponi, Filippo Macchiusi e Simone Chiacchiarelli. E d'altronde l'ottimo o non ottimo Edoardo La Rosa ci ha dato buca, e quindi noi per forza di cose non possiamo continuare a stare a chiamarlo, e mi dispiace, insomma, d'altronde gli impegni sono, devono essere seri, bisogna insomma rispettare naturalmente chi fa questo lavoro e anche nei confronti di chi ci ascolta, e più che mai insomma trovo che sia un po' spiacevole questo, questa situazione, d'altronde noi siamo una vetrina, diamo delle opportunità, ma se poi le persone non sanno coglierle, mi dispiace, non possiamo certo stare qui a perdere tempo e a scherzare. E allora quindi accantonato appunto questo spettacolo, appunto Scemi di guerra, che sarà in scena al 7 off, quindi al Via Monte Senario 81, diretto da Michele Raginessa, uno spettacolo appunto sulla guerra, visto che insomma più o meno la tematica mi sembra abbastanza ricorrente in quest'ultimo periodo con i venti di guerra dall'Ucraina, e questo è un modo appunto per parlare sì in modo ironico, ma insomma neanche troppo, visto insomma la situazione che stiamo vivendo. E allora a questo punto direi di andare dritti su un altro brano. Parliamo di un grande gruppo, i Queen, Freddie Mercury, che ci fa ascoltare Somebody to Love. Somebody to love. 21, 19, 32 secondi qui a Radio Solnar, a Quarta Parete di Tattoo Radio. Abbiamo ascoltato questo brano indimenticabile di Somebody to Love dei Queen. E adesso andiamo a parlare di uno spettacolo che debutterà esattamente il giorno 14, ovvero giovedì, e sarà in scena fino al primo di maggio al Teatro dei Servi. Quindi torniamo appunto a Vicolo del Mortaro 22, al Tritone, per parlare di Amore sono un po' incinta. Ne parliamo con l'autore, il regista, ma anche il protagonista, Marco Cavallaro. Buonasera Marco.
Buonasera a voi.
Eccolo ovviamente qua, un grande fuori di classe del palcoscenico, eccolo lì.
Ma adesso non esageriamo.
Ma
fuori
sì,
classe,
dai, un centravanti da sfondamento. Centravanti di sfondamento.
Ma non mi chiamano neanche alle selezioni per le giovanili ormai, figurati se...
No dai, scherzo, no, scherzo, no. Ma insomma sei comunque uno che riesce sempre a riempire le sale, Marco, questo è un dato di fatto.
Questa è una grande scommessa questo giro, perché andiamo in un periodo che è pieno tra Pasqua, le ponte 25 aprile, il primo maggio, insomma non è un bel bellissimo periodo.
No, certamente, ma noi importante è provarci sempre. Allora, quindi insomma tu ti sei fatto Zazza Amore, Se ti sposo mi rovino, adesso Amore sono un po' incinta, quindi
ecco,
dobbiamo anche dire che nel cast c'è la bella Sara Valerio, c'è Guido Goitre, c'è anche il mio amico Antonio Conte.
Antonio, esatto.
E allora, no, uno spettacolo insomma che in realtà pone un problema importante, quello della natalità, no, giusto Marco? In primis,
sì, sì, sì.
Perché insomma ormai
affrontare, nonostante io non abbia figli,
sì, vabbè, mai dire mai, diciamo... mai dire mai.
Sì, mai dire mai, ma meglio mai, però no, nel senso che al momento non è in programma, e ho voluto affrontare questa cosa che insomma appartiene a tantissime persone,
certo,
nella vita, e ovviamente
mi pare che faccia parte della nostra contemporaneità questa questione,
sì,
insomma.
Un figlio si sa che sconvolge le esistenze,
ma certo,
cambia totalmente
da tutti i punti di vista, economico, di relazione tra l'altro, no? Perché
no,
insomma,
oltretutto, a meno che tu non nasca tra le mura di Fedez o la Ferragna,
ah
allora,
vabbè, quello è un altro paio di maniche, ma insomma mi pare che nella media non è così, insomma, no?
Esatto.
quindi va a stravolgere un po' quello che so, certo. Prego, prego Marco.
Questo spaccato, ecco, ho voluto raccontare questo spaccato basandomi anche su numerose letture che ho fatto, numerose anche interviste.
Quindi ti sei ampiamente documentato.
Assolutamente, perché se devo prendere in giro una situazione la devo conoscere, cioè, altrimenti non riesco a farla. Quindi però è venuto fuori uno spettacolo divertentissimo, questa è la verità, e non solo divertente ma molto reale. Tantissime persone che hanno già avuto la fortuna di vederlo, perché noi abbiamo debuttato in uno dei festival più importanti d'Italia, quelli dove vanno i grandi spettacoli con i grandi nomi,
ecco,
c'eravamo anche noi, non si sa per quale motivo, a Borgo Venezia.
A Borgo Venezia, che è una bellissima vetrina, oltre ad essere un bellissimo posto.
Sì, sì, è stato oltretutto un grandissimo successo.
Teatro in piazza.
Assolutamente, sì, sì, in questa cornice bellissima, in questo borgo ligure, meraviglioso, antichissimo,
sì,
medievale, ed è stato molto molto bello, è stato un successone enorme, la gente ha gradito tantissimo lo spettacolo, quindi noi siamo felici, e adesso a distanza di tanti mesi, finalmente, perché possiamo dirlo, finalmente possiamo portarlo in tournée, perché lo spettacolo non sarà solo a Roma,
certo,
ma farà un bel giro, saremo a Torino, saremo a Bologna, a Milano, andremo in Puglia.
Milano al Martinit, immagino?
Al Martinit, sì,
certo,
sì, sì,
certo.
Facciamo
il gemellaggio con Roma, naturalmente. Quindi
esatto,
uno spettacolo,
esatto,
insomma, molto interessante, sicuramente di leggero, però insomma, che comunque fa accendere un po' di lampadine, no? In senso...
Sì, assolutamente. Guarda, chi ha figli si riconoscerà in quello che noi raccontiamo. Chi non li ha e vuole averli avrà uno spaccato di ciò che lo attende.
Certo, insomma, tu dici avviso ai naviganti, insomma, no? Attenzione.
Esatto, che è molto divertente, ma
sì,
molto anche preoccupante, ma soprattutto
sì,
molto bello e gioioso.
Al di là, diciamo che poi, come abbiamo detto, cioè già pensare a un figlio già costa, no, di per sé, no?
Sì,
Marco, ecco, prima che insomma che lo metti in cantiere, ma soprattutto quello che cambia proprio le dinamiche di coppia, tra l'altro.
Ah beh, assolutamente si cambia, inevitabilmente si cambia. è proprio una cosa che viene fuori da sola, perché è così che succede, perché cambiando i ritmi, certo, cambiando le priorità e le esigenze di ognuno di noi, cambiano pure i rapporti. Il più delle volte cambiano, ahimè, non in bene, ma vero, tantissime volte si raggiunge poi una sorta di compromesso storico, sì, come lo chiamo io, e quindi si raggiunge questo limbo di compromessi fra i, sì, genitori,
è sempre sono equilibri veramente delicati, no? Che basta poco per farli saltare, insomma. Però insomma poi naturalmente è chiaro che un figlio ti porta di rinunce, e questo è importante che lo si sappia, insomma, no?
Sì, ma poi attenzione, c'è anche la bellezza di tutto,
ma per carità,
mondo,
no certo, assolutamente.
Sia chiaro, adesso non è che io voglio
demonizzare,
certo, raccontare solo il peggio che ci
può essere. Ovviamente un figlio riempie la vita, è una gioia immensa, ma ci mancherebbe altro, insomma. Però è giusto comunque dare così istruzioni per l'uso, diciamo così?
Bravo, esatto, istruzioni per l'uso credo sia il termine esatto che userò.
Bene,
quindi ti ringrazio.
Ti ho dato questa dritta.
Esatto.
No, tra l'altro mi ricordo che tu... Prego, vai.
Noi vi aspettiamo numerosi, si spera, insomma, dopo due anni...
Copiosi.
Oltretutto io sono 4 anni che non faccio una commedia nuova, perché ho avuto, a parte i 2 anni di pandemia, ma ho avuto la fortuna di avere le altre commedie che avevo scritto in precedenza, che avevo fatto, che hanno avuto tantissimo riscontro in giro per l'Italia, hanno fatto centinaia di repliche, per cui una volta esaurito diciamo il bacino, la domanda che c'era sulle commedie, ho dovuto tirar fuori dal cassetto questa qui, quindi dopo 4 anni si torna a fare qualcosa di nuovo, e quindi spero che sia numeroso il pubblico come lo è stato per le altre commedie.
Ma sicuramente, insomma, un altro successo annunciato, lo possiamo dire tranquillamente. Poi tra l'altro io mi ricordo quando tu hai presentato la stagione del Teatro dei Servi all'inizio stagione, che hai fatto un one man show sul palcoscenico, me lo ricordo.
Sì, ci siamo inventati questa formula molto molto carina,
che ha funzionato,
che ha avuto un tuo riscontro, perché è piaciuta tanto, quindi...
è vero. No, senti Marco, ti volevo dire, naturalmente tu hai detto io mi sono documentato, ho letto molto, ma immagino anche che nel novero delle tue amicizie qualcosa avrai attinto, no? Perché avrai coppie amiche,
ma
magari
ma guarda, non è solo il novero, lo vedi tranquillamente, perché lo noti quando insomma tu esci. Io ho tantissime amici che hanno figli, per cui l'ho notato già lì, in quel momento, ed è, ecco, diciamo che già lì mi era venuta l'idea,
l'ispirazione.
Esatto, di raccontare questo momento, insomma, di gioia e di dolore che vivevano queste coppie amiche che conoscevo. E quindi,
e poi
insomma,
in questi tempi, insomma, un po' cupi, no? Post-pandemici, adesso la guerra, insomma, la preoccupazione fondamentale, caro Marco, è anche che futuro lasciamo a questi figli, sei d'accordo?
Bella domanda! Diciamo che non è un bellissimo futuro al momento, ma siamo ancora, siamo vicinissimi al punto di non ritorno, ma non ci siamo ancora,
siamo
quindi
sul crinale.
Abbiamo ancora la possibilità di poter rimediare.
Quindi tu insomma, dal tuo osservatorio sei... tutto sommato ottimista, sei positivo, come diceva Giovanotti?
Ma dipende tutto da noi. Io quando sento dire, sai, quando vedo delle giovani generazioni di ragazzi di 10, 12, 14 anni che sono totalmente lontani dalla mia generazione, quando avevo anch'io quell'età, comportarsi in un modo purtroppo il più delle volte pessimo,
concordo.
Non proprio civile.
Sai cosa c'è, Marco? Che noi avevamo il senso delle regole, cosa che non c'è.
Sì,
più
ma no, ti dico una cosa che ho capito anche guardando, che io sono un ottimo osservatore in questo. Quando sento dire questi giovani, la colpa dei giovani, no, la colpa non è dei giovani, la colpa sono delle famiglie di questi giovani.
È sempre un problema di manico.
Perché noi avevamo il senso, come dicevi tu,
regole,
di appartenenza, di priorità,
certo,
di cose, ma avevamo pure famiglia. Io mi ricordo, mia mamma mi picchiava a scuola, e poi io a scuola facevo qualcosa, venivo a scuola e me le dava davanti.
No, cioè nel senso che ti punivano i professori, poi i genitori ti davano il resto, no? Come si suol dire.
Ma mia mamma veniva a scuola e diceva ai professori: picchiate mio figlio, sì, serenamente. Capisci come sono cresciuto?
E adesso si sono inventati rapporti, si sono inventati cambiati i rapporti di forza. Adesso se un professore, voglio dire, si tace di rimproverare un figlio, arriva, insomma, intanto si becca gli insulti dell'alunno e poi arrivano padre e madre a dargli il resto al professore, poverino.
Esatto,
è un paradosso?
No, è follia, non è paradosso. È proprio follia questa. Si ritrovano in queste situazioni folli dove i genitori picchiano gli insegnanti quando dovrebbero, insomma, redarguire il figlio, perché non sempre hanno ragione i figli, purtroppo.
Direi proprio quindi... di no. E purtroppo spesso si tende troppo spesso a giustificarli, no?
Assolutamente.
E si fanno più danni alla fine, eh?
Assolutamente. Sai quante volte sento dire: vabbè, dai, sono ragazzi. Sono ragazzi. No, ed è proprio lì l'errore, non farli passare sempre come ragazzi, certo. Ma questi ragazzi devono crescere, devono imparare, quindi le lezioni gli vanno date, non c'è dubbio.
Cioè il vecchio scapaccione tutto sommato non è poi così diseducativo, no Marco, se ci pensi?
Per carità, io poi quando dico queste cose... Sai cosa mi sento sempre dire? Vabbè, ma tu non hai figli, non puoi capire. C'è sempre questa difesa da parte di un genitore che cerca in qualche modo, diciamo, di giustificare l'andazzo del proprio figlio.
Mi pare un po' un'osservazione, tutto sommato, che lascia il tempo che trova, insomma, no?
Cioè, ma tante volte veramente lo sento dire.
Sì, assolutamente. Allora, caro Marco, ricapitolando, facciamo uno spottone?
Assolutamente, facciamo lo spottone proprio.
Vai.
Allora vi aspetto con una commedia che vi farà ridere per 2 ore, vi farà ridere di voi stessi se avete figli, ma soprattutto vi farà ridere pure se non li avete, perché certo, siete stati figli, quindi insomma le dinamiche sono sempre le stesse. Venite a vederci. Amore, sono un po' incinta, dal 14 aprile al 1 maggio al Teatro dei Servi a Roma con Antonio Conte, Sara Valerio, Guido Goitre e il sottoscritto, che ha scritto e diretto e produce anche questo spettacolo.
Fai tutto te, insomma.
Perché devo fare? Io me la canto, io me la suono.
Te mancano solo i figli, posso aggiungere?
Esatto, mi mancano solo, guarda, no, mi bastano già gli attori che scritturano, che sono come dei figli.
Va bene, caro Marco, grazie di cuore per il tuo intervento.
Grazie mille a voi.
In bocca al lupo e ovviamente buon teatro.
Viva il lupo e buon teatro a tutti, ciao.
Ciao,
grazie.
Marco, ciao. E allora grazie a questo bravissimo attore, insomma, sempre che riempie veramente sempre le sale, Marco Cavallaro, con Amore sono un po' incinta. E adesso andiamo a sentirci un altro po' di musica, e quindi da un gruppo rock ne passiamo un altro, quindi dall'Inghilterra passiamo agli Stati Uniti, loro sono i Guns N' Roses e il brano del 1988 è Sweet Child O' Mine. 21:39, 35 secondi qui a Quarta Parete, il Tatu Radio su Radio Sonar, e abbiamo ascoltato quest'altro grandissimo brano dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, e adesso concludiamo appunto la lista dei nostri ospiti parlando di uno spettacolo che debutterà esattamente domani al Cometa Off, uno spettacolo estremamente interessante, secondo me anche di grande attualità visto i tempi che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina, e lo spettacolo appunto lo chiediamo a lui naturalmente, vabbè, sono andato nel pallone. Ciao Luca Gaeta, buonasera.
Ciao Andrea, è un piacere sentirti, ogni volta che ci sentiamo vai nel pallone.
Ma che ne so, sarai tu che mi emozioni, no? Perché insomma io tra l'altro con Luca ho lavorato con grande piacere, abbiamo fatto un progetto teatrale insieme, e lui è veramente un artista di grande respiro, a suo modo visionario, con delle letture che non deludono mai, insomma, dei testi teatrali. Allora, debutto al Cometa Off, quindi a Testaccio, sì. Dal 12 al 14, dico bene,
13-14 aprile, ore 21, Cometa Off a Testaccio.
Allora,
il titolo che non ti ricordavi è Perché io ho vinto.
Perché io ho vinto, giusto, perché io ho vinto, con la bravissima, sì, e tra l'altro anche bellissima Nella Lukic, quindi che sarà, sì, appunto in scena da sola a parlare di questo spettacolo che è tratto da una storia vera, Luca, no? Giusto?
Sì, sì, ahimè, diciamo, la guerra purtroppo ci sembra di dover dire che è sempre d'attualità, ahimè.
Sì.
E quindi avevamo preparato questo spettacolo che è tratto dal libro Visegrad, ora il titolo è precisamente Visegrad, l'odio, la morte e l'oblio, di Luca Leone, per, sì, Infinito Edizioni.
Esatto.
Luca Leone è un giornalista che già da 30 anni fa dei reportage specificatamente ha iniziato come inviato di guerra, come, credo di aver capito, ci siamo confrontati su questa cosa, la sua storia un po' me l'ha raccontata, addirittura forse come militare ventenne, cioè, comunque è mio coetaneo, e quindi negli anni 90 aveva 21-22 anni, probabilmente era militare e ha fatto questa missione di guerra. E poi ha scritto, ha visto, e quindi non ha potuto tacere, e ha raccontato, e negli anni poi si è appassionato, oppure è rimasto legato a quanto è accaduto, e ha scritto numerosi libri, soprattutto, ti ripeto,
sulla guerra dei Balcani.
Sì.
È stata una sporca guerra. E possiamo dire che è stata una sporca guerra.
Come tutte le guerre
naturalmente,
ogni volta sono raccontate un po' male, e io ricordo che in quegli anni ventenne non si capiva bene cosa accadeva veramente,
sì, sì, perché poi tanto c'è sempre, perché ci dicono sempre, la famosa propaganda, arriva la cavalleria, no? Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, e non si capisce bene poi qual è la cavalleria giusta, ovviamente quella che c'ha più mezzi di informazione. Però,
esattamente.
Lui ha voluto raccontare uno spaccato specificatamente di questo personaggio che si chiama Bagheera Asecic, che è una donna bosniaca musulmana, quindi,
sì,
che ha avuto queste traversie, cioè è riuscita, tranne della sua testimonianza.
Traversie è quasi un eufemismo, ma è Luca.
Sì.
Perché ha subito delle vere e proprie torture e violenze, insomma, no?
Sì, diciamo che ha subito quello che non era la prima volta che accadeva, ma lì, certo, è rimasta famosa lo stupro di guerra come arma vera e propria per indurre eventualmente le persone o al suicidio,
o una forma di rappresaglia, certo.
Sì, a vivere questo strappo forte, che già la guerra civile è uno strappo con i fratelli, no? Perché, certo, fino a un anno prima era una nazione unita, la Jugoslavia,
e poi si è frammentato,
quindi comunque persone che fino al giorno prima lavoravano insieme improvvisamente
sono diventati nemici. Pazzesco.
Acerrimi nemici, quindi la cosa a cui ho tenuto di più era far vedere diventa straordinarietà, in questo caso anche negativa, in senso accezione negativa. E, dalle piccole cose, dal non prendere più il caffè insieme, a delle liste di proscrizione e poi via via fino ad arrivare alla violenza vera e propria. La grande svolta di Bachira è che lei ha avuto il coraggio di tornare sui luoghi della tortura, certo, e di denunciare tutte le persone coinvolte in questo e di far addirittura passare una legge che riconosce a tutte le donne stuprate e vittime di guerra una pensione. E quindi è un personaggio che ha voluto togliere davanti a sé l'accezione sua religiosa, sì, perché sì, sì, anche essendo musulmana, però lei si è battuta per tutte le donne che hanno subito
indipendentemente dal credo religioso, certo.
Sì, perché la guerra purtroppo fintamente nasce per le religioni, ma poi sì, colpisce sì, a prescindere dalla religione che tu fai parte, protesti. E quindi è una storia che in questo momento ci sembrava il caso di ritornare a raccontare, perché inizialmente l'abbiamo portata in scena in Emilia Romagna, che c'è un'associazione, la ISCOS, che ringraziamo, sì, che ci ha dato l'opportunità di farlo, perché loro a loro volta sì, sul territorio lì in Emilia Romagna parlano di questa dei profughi che ancora ci sono in Italia, dovuti a questa guerra che c'è stata, e quindi fanno delle attività. Tra le cose che fanno, hanno messo in piedi questo spettacolo. In questo momento ci è sembrato il caso di riportarlo a Roma, a parte che volevamo, Nela è tornata perché abbiamo fatto con
sì,
lo
sportivo, assolte,
Nela, sì, sta in giro, sì, ha fatto le vissute, quindi abbiamo unito, certo, da tempo, abbiamo pensato di farlo in questo periodo e bene, poi purtroppo è scoppiata la guerra e quindi diciamo ci siamo trovati al centro della cronaca, certo, purtroppo. Certo. E noi non volevamo farlo, cioè era solo, comunque avevamo voglia di portare questa storia perché è un esempio veramente di forza.
Quindi questo
morale,
progetto nasce prima, diciamo, di quello di tutto quello che sta succedendo.
Sì, 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 nasce perché comunque era una testimonianza di una lotta, nasce addirittura prima del lockdown, con Nela mi aveva chiesto di fare l'aiuto, io l'ho aiutato nella regia di un breve monologo che ha portato sì, alla Casa delle Donne, che faceva una giornata, una manifestazione dove parlavano appunto della guerra in Bosnia, sì, e ovviamente puntando i riflettori su quanto era successo alle donne, e da lì abbiamo detto ok, perché non allunghiamo, perché è comunque una tematica giusta che comunque va sempre affrontata. E io ho pensato di farla in una versione molto spartana, dove lasciando la testimonianza al centro, cioè tolto il più possibile
essenziale,
il gioco teatrale,
essenziale,
sì, perché comunque l'idea di Nela era quella di portarla ovunque, certo, nelle scuole, nei luoghi dove si può raccontare, è una testimonianza, diciamo, e l'abbiamo immaginata così.
È un bel messaggio di riscatto poi questo, no? Senza dubbio.
Sì, 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 sì. Il titolo appunto perché io ho vinto è proprio questa, la forza morale che lei ha avuta di andare contro tutti, perché lei quando è tornata nel suo paese, ovviamente quelli che l'hanno torturata, seviziata e stuporata erano lì, e quindi lei considera oggi ancora dopo 30 anni vive con la scorta, cioè intorno a casa sua ci sono delle persone che controllano che non vengano fatte rappresaglie su di lei, per quanto è forte il personaggio nella sua, ovviamente nel suo paese.
Certo. Beh, insomma, devo dire veramente ci sono tutti i crismi per appassionarsi di questo testo. Immagino veramente Nela è bravissima, poi insomma sarà un'interpretazione.
Nela ovviamente, certo, è molto molto brava perché l'ha voluto lei, perché me ne parlò prima del lockdown nel 2019, certo, perché è una cosa che ovviamente sente, lei l'ha vissuta anche se ha avuto la fortuna di venire via prima della guerra in Bosnia, perché ha studiato sono tanti anni che in Italia, però sì, comunque sì, fa sì, parte della sua vita, del suo sangue,
certo, del suo sangue, sì, certo, certo,
e quindi la sente in maniera
è rimasto quasi, quasi come se fosse rimasto un marchio, voglio dire, no?
Certo,
del suo DNA, certo,
certo,
certo, certo, certo.
Sì, considera che quando io l'ho conosciuta ormai più di 10 anni fa, circa 10 anni fa, per il progetto, sì, quello che hai detto prima, le vissute assolte, sono stato tanto tempo con lei a parlare, gli ho fatto tantissime domande sulla guerra in Bosnia, erano 10 anni fa, quindi erano 20 anni
dalla
guerra in Bosnia.
Lei l'ha vissuta quella
l'ha vissuta e me la sono fatta raccontare. Guarda, io mi ricordo un piccolo aneddoto, che lei comunque all'inizio, io gli chiedevo molto perché ero molto curioso, perché non avevo mai capito bene le dinamiche, e io mi ricordo, non ci conoscevamo ancora a fondo, era i primi periodi che la conoscevo professionalmente, sì. E vedevo che c'era una ritrosia nel raccontarmi alcune cose. Poi quando siamo diventati amici, dopo tanti anni di lavoro insieme,
certo,
insomma,
di
siamo diventati più intimi, così si è un po' aperta e sbottonata. E ho capito il perché comunque è un dramma gigantesco.
È difficile anche rimuoverlo, no? Questa cosa
sì.
Che ti accompagna per tutta la vita alla fine.
Sì, è come se tu vedi a un certo punto, che ne so, tu vivi in un quartiere, a un certo punto metà del tuo quartiere ti fa la guerra, certo. Viene dentro casa, ti spacca la testa, stupra tua figlia. Cioè, tu dici, io fino al giorno prima il vicino di casa, cioè, andavo, veniva qua, prendevo il caffè, io gli compravo, che ne so, andavo allo stadio, portavo la maglietta della Roma, e poi improvvisamente questo impazzisce, cambiano le dinamiche, e improvvisamente fa cose aberranti che tu non ti aspetteresti mai.
Sì,
quindi capisco che chi ha vissuto la guerra civile in casa è rimasto.
Quindi anche insomma, c'era anche un certo pudore, no? A raccontarsi e a raccontare.
Sì, ho percepito questo.
Ovvio.
Cioè, fino a che non ha trovato fiducia, diciamo, nella nostra amicizia,
certo.
E diciamo, non si è aperta. Poi piano piano. Sì.
Vabbè, ma poi tu hai probabilmente hai saputo anche usare le corde giuste, Luca. Tu sei molto bravo in questo.
Sì, perché credo negli altri,
sì,
credo nel rispetto del sentimento altrui, quindi vado piano, però anche se chiedo cose profonde, però vado piano a chiedere.
Vabbè, questo, insomma, è che sei anche un uomo di grande sensibilità.
Grazie.
Caro Luca, io intanto ti ringrazio, e dobbiamo anche dire che questo spettacolo, a corollario di questo spettacolo, c'è anche una mostra fotografica, dico bene?
Sì, allora la cosa molto importante è la mostra fotografica, che nasce dalla ovviamente quando la ISCOS ci ha chiesto di portare avanti questo progetto, poi ci ha chiesto del materiale fotografico che pubblicizzasse tutto. Tu sai che a me piace lavorare sempre un po' in anticipo sì, sul progetto teatrale che faccio. Mi piace che magari chiamare un fotografo che so che ha delle qualità.
Tu ce l'hai in casa la fotografa?
Sì, c'ho in casa. Si chiama Tina Tripodo.
Sì,
e
bravissima.
Diciamo, è bravissima. Dato che avevo
brava anche come modella, però dobbiamo dire.
Brava anche come, diciamo, è una brava artista, diciamo, a 360 gradi. E quindi gli ho chiesto di immaginare questo progetto. Siamo andati un giorno in un posto che poi ci siamo andati una volta insieme, che era CityLab 971, che è questo posto.
Abbandonato.
Sì. E lì in una giornata abbiamo fatto questi scatti dove lei ha immaginato appunto una casa distrutta con dove le persone si potessero nascondere, come c'era da testo, e degli scantinati dove purtroppo queste persone venivano violentate. E ha lavorato prima in una versione, diciamo, più realistica, poi è andato verso l'astrazione e ha immaginato la guerra civile dentro il corpo di una persona. Quindi ci sono delle foto in cui Nela, che poi è la foto della locandina, in cui Nela per metà è vestita da militare, l'altra metà è
mezza mimetica,
mezza mimetica, l'altra metà, diciamo, è la donna scoperta, mezzo, diciamo,
con questi
sigilli che sono il simbolo della Bosnia, e che Tina vuole chiamare proprio i gigli della Bosnia, dedicandole alle donne che hanno purtroppo perso la vita o sono state violentate, hanno perso la loro purezza, tant'è vero che dagli occhi di Nela vediamo cadere una lacrima
di sangue.
Sì, una lacrima di sangue, e poi in una foto che simula la pietà, ma con un'accezione più umana, cioè universale che religiosa, c'è Nela che tiene in braccio su questo materassino che veniva usato per stuprare le persone, coperta con una coperta di fortuna, e c'ha in braccio questa donna nuda che rappresenta le figlie che sono state stuprate a loro volta, e tutte le figlie della Bosnia, le tiene quasi come una pietà. Ovviamente Tina si è prestata a fare la modella in quel caso, ha fatto uno scatto e ha elaborato queste foto.
Comunque,
che potremmo vedere,
fanno venire i brividi questi racconti, insomma, anche se passati anni vi fanno venire i brividi.
Sì.
Allora, io invito tutti ad andare a vedere questo splendido spettacolo, anche perché poi Luca Gaeta è bravissimo, dal 12, 13 e 14 aprile, ore sempre ore 21, sì. Come età off, via Luca della Robbia 47. Dobbiamo anche dire che l'assistente alla regia è Valentina Ghetti, dico bene?
Valentina ci ha aiutato ovviamente nel momento, certo, in cui abbiamo fatto le prove lo scorso ottobre, che io, come ricordi, ero preso da altre due regie, una stavamo insieme, mi ha aiutato, sì, nei momenti in cui non potevo provare, ha portato avanti con le indicazioni che aveva, e ha aiutato molto Nela nella costruzione del personaggio, ha fatto un bellissimo lavoro.
Senti, dobbiamo citare altri anche...
Andrea Sisti che produce lo spettacolo, e poi in questi giorni mi stanno coaudiovando Daniele Carigliano al video e Celeste Frontino a dei suoni, perché ho aggiunto delle piccole cose, e Malesa Palmacci come ufficio stampa. E ovviamente il gruppo di lavoro del Cometa Off, sempre, che sono sempre molto disponibili.
Bene, allora niente, Luca, io ti ringrazio tanto, ovviamente in bocca al lupo, ti preannuncio che seguiremo lo spettacolo per Quarta Parete, quindi poi ne scriveremo,
e che dire,
io ti abbraccio forte e auguri a te e auguri anche a Nela, a Tina, insomma a tutto il gruppo di lavoro, siete straordinari, e allora buon teatro, caro Luca.
Grazie, sempre buon teatro, e ci vediamo presto, dobbiamo vedere. Perché
assolutamente, facciamo una rimpatriata, dai.
Sì, dai.
Ciao Luca,
ciao Andrea,
a presto, buona serata, ciao a te.
Ciao.
Grazie a Luca Gaeta che ci ha parlato di Perché io ho vinto, questo bellissimo monologo tratto da Visegrad, L'odio, la morte, l'oblio di Luca Leone, appunto dedicato alla storia di questa donna vittima degli stupri in Bosnia durante la guerra dei Balcani. Quindi sono le 21:55-54, riusciamo velocemente a sentirci pochi minuti di Foo Fighters, I'm a River. E allora abbiamo ascoltato quest'ultimo brano della scaletta, i Foo Fighters come I'm a River, 2015, e allora ci avviciniamo lentamente alla fine di questa 26ª puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio. E come la concludiamo? Sempre con il nostro solito aforisma sugli attori, sul teatro, sui protagonisti della scena, che questa sera fa esattamente così. Che bella idea fare l'attrice. Ti prendi la storia che vuoi, i personaggi che vuoi, qualche volta fai i figli della tua storia come vuoi. Ti fai amare, ti vuoi far baciare e lasciare, puoi nascere e morire mille volte, ridere e piangere, e poi torni a casa. Firmato Monica Vitti. E allora non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, per averci seguito. L'appuntamento non è tra una, ma bensì tra due settimane, ovvero il 2 di maggio, per la 27ª puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio. Un grazie come sempre a Claudio Bernabucci per l'assistenza tecnica, e a tutti voi un buon proseguimento di trasmissioni e naturalmente una buona e serena Pasqua. Buon completamento di trasmissioni a tutti voi.
Seguirme.